rimaniamo pure seduti, mi permetto subito di dire qualcosa sul Vangelo, di fare l'omelia adesso che introduce la lettura del Vangelo, poi Don Gabriele con i ragazzi farà un gesto, un cammino. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Splendido, eh? La liturgia della parola oggi ha iniziato così, con il canto. Con il canto non solo nostro, ma con il canto del Signore per la sua vigna. Perché non si parla tanto e semplicemente del padrone della vigna, ma dell'innamorato della vigna, di chi è così appassionato della sua vigna da metterci tutto, da metterci la propria anima, la propria vita. E questo anche concretamente l'ascolteremo dal Vangelo. C'è questa continua cura per la sua vigna da parte del padrone che è anche lo sposo. E Gesù riprenderà queste immagini per parlare lui pure della vigna e per dire di questo suo spendersi fino in fondo per la vigna. Ci perde la vita per la vigna, buttato fuori dalla vigna e crocifisso per la vigna. È splendido, ti dice di un amore incredibilmente aperto. E tra l'altro, appunto, in maniera molto interessante ti sta dicendo che c'è un amore che è per ciascuno e insieme è per tutti, per la vigna. Cioè la passione di una apertura incredibile, la passione perché tutti possano ritrovarsi dentro la vigna. E mi pare bello ritrovare lì l'immagine della comunità cristiana, ma anche l'immagine del mondo intero, di tutti. Questo sogno e questo desiderio di fraternità, no? Questo sogno e questo desiderio di comunione è proprio per tutti. Tra l'altro sarebbe interessante, la vedremo nei prossimi giorni, la lettera, l'enciclica del Papa che parla della fratellanza, di questo impegno di fraternità per tutti. Addirittura, appunto, una fraternità così aperta da abbracciare il mondo intero, da prendersi a cuore anche le sorti del mondo, del pianeta, dell'universo, per quanto ci è possibile e per quanto possiamo fare noi, ma con tutta la disponibilità a metterci in gioco. E insieme con questa disponibilità davvero a costruire fraternità e a costruire servizio. Non so se ci ha colpito, ma se lo leggiamo con un po' di calma ci colpisce davvero la parte finale della prima lettura, lì dove Isaia parla appunto della vigna e dei frutti. Lì non ti dice che il frutto che lui, il padrone, si aspetta è che gli si voglia bene. Certo che c'è anche questo. Ma dice che s'aspettava frutti maturi e invece c'è ingiustizia e c'è violenza. Vuol dire che i frutti che si aspetta sono quelli della cura, come fa lui, dell'attenzione, del prendersi a cuore l'altro. E mi pare molto bello questo in una giornata in cui stiamo cercando di porre attenzione agli ammalati, alle persone che soffrono, alle difficoltà che viviamo, che alcuni di noi vivono. E allora mi pare che questo invito a vedere in quei gesti la cura del Signore e vedere in quell'impegno per costruire il mondo la possibilità di portare frutti e di dar volto all'amore del Signore, appunto, mi sembra molto bello. Ci viene consegnato questo oggi. Non aggiungo altro intanto. Ascoltiamo con calma il Vangelo, perché ci penetri dentro. Poi lasceremo che anche i ragazzi possano lavorare su questo testo. Ci mettiamo in piedi e cantiamo l'Alleluia. Signore,
hai portato
amore e libertà.
Signore, sei vissuto nella povertà.
Noi ti ringraziamo, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia,
alleluia,
alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne allontanò. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattavano allo stesso modo. Da ultimo, mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nella scrittura: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ecco ragazzi, in realtà ripeto ciò che ha già detto Don Gianangelo, ma cercando di dirlo più per noi, piccoli. Ma la prima lettura che abbiamo letto, le fodeco, è bellissima, è uno spettacolo, perché l'amico di Dio che si chiama Isaia dice: scrivo la tua lettera d'amore. E fa come abbiamo fatto settimana scorsa, usa l'immagine, dice: il popolo, cioè la gente che segue Dio, è come una vigna. E Dio dice: io ti ho preparato il terreno, ho tolto i sassi, l'ho vangato, ti ho piantata, ho vite, ti ho potato, ti ho irrigato, e tu alla fine cosa hai fatto? Non hai generato l'uva buona, ma dice il testo, uva selvatica. Vuol dire, non è l'uva acerba come è scritto lì, che può maturare. L'uva selvatica vuol dire tu che sei buono hai cambiato, sei diventato cattivo. E Dio si arrabbia, al diventa nervoso. Sapete perché Dio diventa nervoso? Dio diventa nervoso perché voleva essere amato dal suo popolo? È una domanda, potete rispondere. No. Perché diventa nervoso? No, non perché qualcuno non obbedisce. Quello è la mamma e il papà, che quando voi non obbedite diventa nervoso e a volte fa bene. No, Dio si arrabbia perché dice: io mi sono preso cura di te e volevo una cosa da te, che tu ti prendessi cura dei tuoi fratelli. Ci sta dicendo oggi: non ti chiedo di venire a messa, di pregare, di bruciare l'incenso per me. O meglio, ti chiedo di venire a messa, di pregare se ami il tuo fratello. Se non ami il tuo fratello, non venire a messa che l'amei. O è legato, non c'entra. Ancora un passo. Perché alla fine c'era scritta questa... se la ritrovo qua. Dio si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Non è la nostra giustizia quella che dicevi tu della mamma e il papà, che tu sbagli e mi arrabbio, ti do il castigo. La giustizia di Dio, vi dico una parola che è bella, si dice sodaka in ebraico. E vuol dire questo. È il carattere stesso di Dio. Vuol dire che Dio è giusto. È giusto perché? Perché vuole sempre il tuo bene, il mio, il vostro. Sempre Dio vuole il nostro bene, anche se noi sbagliamo. E continua a voler quello. E chiede però anche a noi di essere capaci di volerlo. E concludo così. Diciamolo ai nostri adulti. Ragazzi, vi ho dato un cerotto. Vorrei che fosse un segno per dire a noi e a tutti questo, che siamo stufi di un mondo dove non ci vogliamo bene. Siamo stufi di un mondo dove vince sempre chi è più forte, dove vince chi è più violento, dove vince chi è più furbo. Vorremmo un mondo dove tutti, tutti siamo fratelli, tutti. E allora il gesto che vi chiedo è questo. Sul cerotto potete o colorarlo, oppure avete scritto che avete visto che abbiamo scritto ti ho pensato e ti dono. Lo vogliamo regalare ai nostri ammalati che oggi non sono qua perché era la loro festa, ma a causa Covid non sono qua. Lo daremo a Padre Salvatore che poi lo porterà a tutti. E vi chiedo, che cosa vogliamo regalare ai nostri ammalati? Cioè, noi vorremmo essere come Dio, che si prende cura e noi ci prendiamo cura. Quindi adesso vi chiedo proprio questo, in un attimo di silenzio, poi c'è il credo, di scrivere che cosa volete donare, un abbraccio, un bacio, un sorriso, una carezza, quello che volete. Lo scrivete o lo colorate e poi passeranno a raccoglierlo durante l'offertorio.